giardino di Albert.
Questa è una storia che parla di vita, di riscatto, di fiducia, di scienza. Una storia che pone domande e insinua dubbi. Una storia che fa arrabbiare, tanto, perché ha come protagonisti decine di migliaia di madri con i loro bambini nati fra gli anni 50 e 60, con gravi malformazioni, senza contare quelli non nati. E poi ci sono le voci di due donne, Luisa Guerrini, biologa molecolare dell'Università di Milano, e Frances Kelsey, medico e farmacologa, insignita della più alta onorificenza che può essere conferita a un civile statunitense, la medaglia del presidente, morta nel 2015 a 101 anni. Questa è la storia di una molecola, la talidomide, e di tutte quelle persone a cui questa molecola ha cambiato la vita, noi compresi. Ma prima, anche per chi di voi, come me, ha un figlio, può essere utile un breve riepilogo di quel che succede subito dopo il concepimento, nei primi 3 mesi di una gravidanza. L'ovulo fecondato forma dapprima un piccolo ammasso rotondeggiante di cellule e raggiunge la cavità dell'utero. Il piccolo grumo comincia a moltiplicarsi e già dalla seconda settimana le cellule si differenziano. L'embrione cresce e con lui il legame con la madre. Dopo circa 2 mesi si riconoscono gli arti, la testa, che adesso ha occhi e orecchie. Dalla 13ª settimana compaiono le mani, i piedi, i lineamenti del volto, il feto inizia a muoversi, a respirare, a singhiozzare, il cuore pulsa. 110-160 battiti al minuto. Durante questo periodo di profonda trasformazione è normale per una donna avere delle fastidiose nausee. Passeranno di lì a poco. Alla fine degli anni 50 del secolo scorso, la ditta tedesca Grünenthal mette in commercio un farmaco particolarmente efficace proprio contro le nausee gravidiche, con proprietà sedative e ipnotiche, basato su una molecola chiamata talidomide. Il farmaco è oggetto di una grande campagna promozionale e è presentato come un farmaco sicuro, completamente atossico, tanto da non aver bisogno neppure di prescrizione medica. Quale donna incinta assumerebbe un qualche medicinale se non avesse simili rassicurazioni? E poi per cosa? Per delle semplici nausee. È l'inizio di una storia tragica che nel 1962 portò al ritiro di tutti i farmaci contenenti talidomide. Il motivo? Quella molecola così innocua aveva causato gravi e invalidanti malformazioni in decine di migliaia di bambini. Oggi, a distanza di 60 anni, la vicenda del talidomide brucia ancora, soprattutto in paesi come l'Italia, ed è giusto continuare a raccontarla perché, al di là di chi si batte per un riconoscimento che ancora non ha, questa vicenda segna la nascita della farmacovigilanza. Ad aiutarci a districare i fili di questa storia, ospite nel nostro giardino Luisa Guerrini, professoressa e biologa molecolare dell'Università Statale di Milano. Con lei, che ha dedicato anni di ricerche alla talidomide e alla vicenda dei bambini talidomidici, traccerò i contorni di questo complesso racconto, che inizia nel 1954, quando la Grünenthal sintetizza e brevetta una nuova molecola che chiama talidomide. 3 anni dopo riverserà nel mercato tutta una serie di farmaci basati su questa molecola: Contergan, Softenon, Sedoval. È questo l'inizio, professoressa Guerrini.
Il brevetto del 54, ma ci sono prove recuperate sia dai talidomidici italiani che dai talidomidici spagnoli che il medicinale era in vendita già dal 51 in Italia. La storia della talidomide qua in Italia invece si fa iniziare dal 59, quindi è molto più complicato di quello che sembra. Chiaramente dopo il brevetto del 54 della Grünenthal, che fece un enorme battage pubblicitario, la diffusione di questo medicinale è esplosa. All'inizio praticamente quello che hanno fatto, hanno dato le licenze, quindi non era direttamente la Grünenthal che le vendeva in Italia, e infatti per questo non ha risarcito gli italiani, perché loro non hanno mai venduto direttamente il loro prodotto, ma vendevano la sostanza che poi veniva usata per fare prodotti da banco. Quindi, per esempio, in Italia quello che è stato che la Grünenthal non vendeva direttamente il suo prodotto più famoso, che era il Contergant, ma vendeva la molecola, cioè la talidomide, che poi è stata utilizzata per fare il Sedoval, il Gripex. Si figuri che il Gripex era usato per la tosse. Però chiaramente una volta ingerita questa molecola, se le donne erano incinta, causava comunque problemi al feto. Col corso del tempo venne alla luce che, oltre ad avere, diciamo, un effetto ipnotico, aveva un forte effetto per le nausee del primo trimestre della gravidanza, e quindi fu commercializzato come, diciamo, innocuo e senza nessun effetto per le donne incinta, e cominciarono a nascere tutti questi bambini malformati. Non solo veniva prescritto dai ginecologi, e quindi in quel caso c'erano delle ricette, veniva venduto come farmaco da banco. Tantissima gente l'ha utilizzato senza ricette, senza nessun consiglio medico.
Bambini focomelici, con arti che si presentavano come appendici del tronco, bambini senza arti o con anomalie agli arti, con emangiomi facciali, malformazioni delle orecchie, degli occhi, degli organi interni, la varietà delle manifestazioni della cosiddetta embriopatia da talidomide è impressionante, senza contare l'alta mortalità neonatale. Bastava assumere la molecola in una ristretta finestra temporale da 20 a 36 giorni dopo la fecondazione per avere effetti cosiddetti teratogeni sull'embrione. Ma com'è possibile che simili farmaci siano considerati sicuri? Siamo nel dopoguerra, gli anni della ricostruzione, anni in cui gli echi della guerra sono ancora forti. Nel 1946 la famiglia tedesca Wirz fonda la Grünenthal. È la prima azienda a produrre penicillina in Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale. E qui finiscono a lavorare come responsabili della sperimentazione, della ricerca, anche ex medici e chimici nazisti come il dottor Heinrich Mukhter, imputato al processo di Norimberga con l'accusa di aver compiuto esperimenti su deportati di Buchenwald, causandone la morte, accusa da cui fu assolto. Non c'è dubbio che simili precedenti gettano un'ombra inquietante sulle origini di questa molecola e sulle modalità con cui furono fatte le sperimentazioni. Ci sono documenti che mostrano come fossero noti gli effetti nocivi già prima della sua commercializzazione nel 1957. La prima vittima in Germania risale al 25 dicembre del 1956. La talidomide, in breve tempo, sotto decine di nomi diversi, sarà venduta in decine di paesi. Un successo preparato con cura che in pochi anni si trasformerà nel più grande disastro farmaceutico.
E grazie allo studio dei difetti osservati nei bambini nati dalle mamme che avevano assunto la talidomide, di due pediatri, uno inglese e uno tedesco, che nel 61 pubblicarono dati che mettevano senza dubbio in correlazione la nascita di questi bambini deformi con l'assunzione della talidomide dalle loro madri. Quindi, a seguito della pubblicazione di questi due lavori, il farmaco viene ritirato in tutto il mondo a novembre 61, mentre in Italia praticamente viene ritirato tardivamente a luglio 62. Non c'era la diffusione di notizie che c'è oggi, molta gente non aveva la televisione, non aveva la radio, e quindi persone che avevano comunque la talidomide in casa per la tosse, per qualunque altra cosa, hanno continuato poi a prenderla. Infatti ci sono nascite legate alla talidomide ancora seguenti al 62, e comunque c'è questo molto colpevole ritardo italiano. E questa è una cosa che, diciamo, non è mai stata neanche chiesta scusa alle persone affette da questa deformità.
In Svizzera, dove i casi riconosciuti di bambini con malformazioni sono poche unità, il farmaco contenente talidomide si chiamava Softenon ed era venduto sotto prescrizione medica. In paesi come Germania, Italia, Spagna, Inghilterra, Australia, i casi furono centinaia, se non migliaia. Oggi, in Italia, le persone colpite dagli effetti della talidomide e ancora in vita sono circa 600, quelli noti. Poi ci sono madri, racconta Luisa Guerrini, che lacerate dai sensi di colpa hanno nascosto per anni ai figli con malformazioni di aver preso farmaci contenenti talidomide. A tutto questo si aggiunge la fatica di dover lottare per un riconoscimento dovuto, ma che ancora per tanti non c'è. Nel maggio del 1968 iniziò in Germania il processo ai vertici della Grünenthal. Le accuse: omicidio colposo, negligenza nei test clinici, lesioni e danni fisici plurimi e aggravati. Il processo si protrasse per anni. Alla fine si chiuse senza colpevoli e con un indennizzo di cui beneficiarono solo una parte delle vittime, non i talidomidici italiani o spagnoli, per esempio, perché in questi paesi la Grünenthal non aveva venduto direttamente i suoi farmaci, ma concesso l'uso della molecola ad altre aziende. Cavilli. Da allora un lungo silenzio, rotto nel 2012 con le scuse ufficiali per la prima volta 50 anni dal ritiro della talidomide da parte del CEO, Harald Stock.
Darüber hinaus bitten wir um Entschuldigung, dass wir fast 50 Jahre lang nicht den Weg zu Ihnen von Mensch zu Mensch gefunden haben.
Già, le scuse. In paesi come Germania e Australia ci sono state scuse ufficiali, indennizzi per le vittime. In Italia la vicenda si è protratta fra cavilli e superficialità per decenni.
Mentre appunto Germania cominciarono nel 1968 a riconoscere i danni causati dalla talidomide, per l'Italia abbiamo dovuto aspettare al 2005. E all'inizio la prima cosa che hanno fatto è esentare queste persone dal pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie. Solo dopo è stato riconosciuto un principio di compatibilità delle malformazioni con la sindrome da talidomide e hanno avuto un riconoscimento, sono stati creduti sulla parola quando dicevano che la madre aveva assunto la talidomide o presentavano delle malformazioni compatibili con l'assunzione della talidomide. Invece quello che è successo dopo qualche anno è che c'è stato un restringimento dei termini di valutazione. Addirittura si richiede la ricetta medica. Dopo più di 60 anni da questo disastro mi chiedo come una persona possa conservare le ricette di 60 anni prima. E inoltre quello che sta succedendo è che vengono riconosciute come persone affette dalla sindrome da talidomide solo persone con danni bilaterali. C'è stato un restringimento da parte del Ministero della Sanità che adesso non riconosce persone affette da danni monolaterali. Però io vorrei sottolineare qua che ci sono delle sindrome genetiche che colpiscono solo il lato sinistro e non il lato destro degli arti. Per esempio, se c'è una patologia genetica che è capace di alterare in modo asimmetrico lo sviluppo del feto, non si capisce perché una sostanza teratogena non possa farlo.
Due persone affette da sindrome talidomidica difficilmente avranno lo stesso tipo di malformazione. Dipende da come e quando è stato assunto il farmaco. Qual è dunque il meccanismo che sta alla base di queste malformazioni? È stata proprio la professoressa Guerrini che da anni studia questa molecola a capirne i meccanismi di azione, pubblicando le sue ricerche nel 2019 sulla prestigiosa rivista Nature Chemical Biology. Com'è nata questa scoperta, professoressa Guerrini?
La correlazione con la talidomide l'ho fatta forse più di 20 anni fa. Io studio l'espressione genica e mi ha sempre affascinato lo sviluppo embrionale. E uno dei modelli più largamente utilizzati per studiare lo sviluppo è lo sviluppo degli arti. Poi ho cominciato a studiare questo gene che si chiama P63 che è mutato in 5 sindromi umane e queste sindromi hanno tutte difetti agli arti più o meno gravi, difetti alla formazione del palato, difetti al cuore. Quindi ho fatto proprio una correlazione di fenotipo, cioè dell'apparenza dei pazienti affetti da sindromi con mutazioni P63 e i bambini nati da mamme che avevano assunto la talidomide. E quindi ho cominciato a fare i miei studi su cellule in cultura, in laboratorio umane che esprimevano P63 e quello che ho osservato è che se davo alle cellule in cultura la talidomide, l'espressione della proteina P63 spariva, veniva degradata. E a quel punto ho cominciato a cercare di capire il meccanismo molecolare, cioè come avveniva questa cosa, se era una cosa specifica solo per questa proteina oppure per altre proteine cellulari. Ci ho messo tantissimo tempo per capire qual era la catena all'interno della cellula che portava alla degradazione di P63, e anche perché questi esperimenti con la talidomide sono difficilissimi. A seconda del momento in cui tu dai la talidomide o ne dai troppo o ne dai poca, hai effetti diversi.
Un ricercatore deve essere testardo, deve insistere. Ed è quello che ha fatto Luisa Guerrini per anni, con la convinzione che il suo lavoro potesse essere di supporto, d'aiuto per chi, suo malgrado, aveva avuto la vita in salita fin dalla nascita e ancora si trovava a dover scalare montagne. Con poche risorse a disposizione, dopo le prime conferme, la professoressa Guerrini porta il suo lavoro in Giappone dal professor Handa della Tokyo Medical University. E qui continua la sua sperimentazione su modelli animali, usando gli embrioni di un pesciolino chiamato zebrafish.
Una volta che io sono arrivata dal professor Handa in Giappone a Tokyo, avevo già, diciamo, tutto il pathway intracellulare di come funzionava, e quello che abbiamo fatto con lui è stato un esperimento di rescue, di complementazione. Cioè abbiamo dimostrato che ad embrioni zebra a cui viene somministrata la talidomide non nascono le pinne, ci sono problemi al cuore, ci sono problemi alla vescicola otica, che è l'omologo dell'orecchio. E quello che abbiamo fatto, si può fare in laboratorio, di iniettare nel tuorlo dell'embrione di zebrafish una quantità di P63 come proteina o come RNA messaggero, in modo che il farmaco diventi limitante. Si chiama un esperimento di complementazione, quindi ha una dose fissa di farmaco che si sa essere teratogeno e si sa causare la degradazione della proteina P63, si va ad aggiungere nuova proteina P63 fino a che il farmaco diventi limitante. E quello che abbiamo provato è che in questo modo le pinne rinascono, non sono più colpite dalla talidomide, così come la vescicola otica. Per queste due strutture, diciamo, per gli arti e l'orecchio, quindi abbiamo provato che i difetti sono dovuti alla degradazione della proteina P63 durante lo sviluppo, e questo ha aiutato molto il riconoscimento dei talidomidici, perché è qualcosa che avviene tutto a livello proteico, non avviene nulla al DNA, quindi tutti gli esami citogenetici che sono stati richiesti negli anni a queste persone affette da talidomide non hanno senso, comprovato dal fatto che le persone talidomidiche hanno avuto figli e sono tutti figli sani.
Un risultato importante, finalmente la risposta a qualcosa che non si conosceva ancora a beneficio di tutte le persone talidomidiche. Per molti la dolorosa vicenda della talidomide potrà sembrare qualcosa che riguarda il passato, che interessa ormai solo poche persone, chi ne ha subito più o meno direttamente le conseguenze. In realtà è da questa drammatica vicenda che nasce la farmacovigilanza, quel complesso e capillare sistema di monitoraggio che precede, accompagna e segue la messa sul mercato di un farmaco. E questo ci riguarda, e come? Serve a tutelare tutti noi. Alla fine degli anni 50 il mercato dei farmaci non era sottoposto ai controlli che ci sono oggi. Le maglie erano ben più larghe. Tuttavia, dove non arriva la regolamentazione, spesso basta una persona brillante e responsabile, che sa fare il proprio mestiere, per impedire che qualcosa si trasformi in un disastro. Nel 1960, la dottoressa Frances Kelsey, farmacologa canadese, impiegata presso la Food and Drug Administration a Washington, si ritrovò a valutare il Cavedon, un farmaco per le donne incinte, prodotto dalla Richardson Merrell, oggi Sanofi, e contenente talidomide. Ma la dottoressa Kelsey, come racconta Luisa Guerrini, impedì che quel farmaco arrivasse sui banchi delle farmacie degli Stati Uniti.
Dunque, in America la talidomide non è arrivata grazie all'intervento di un medico, di una donna che si chiama Frances Kelsey, che venne sospettata da alcuni effetti neuropatici della talidomide, e quindi chiese alla Grünenthal dei dati scientifici che la Grünenthal non ha mai dato, e non diede neanche in quel caso su richiesta di Frances Kelsey, e quindi lei non autorizzò la commercializzazione in America, e per questo fatto Nel 1964 il presidente Kennedy le diede una medaglia per aver salvato potenziali migliaia di bambini americani.
Concern over the tragic effects of the new sedative thalidomide prompts President Kennedy at his press conference.
Now what we have to concern ourselves about is the first appreciation to Dr. Kelsey, who spared us this terrible human tragedy which has been visited on families in Germany, and to provide both administrative and legislative safeguards to lessen the chance of...
Cosa vuol dire seguire con testardaggine le proprie convinzioni? Di fatto, i dati sulle sperimentazioni fatte dalla Grunenthal non sono mai stati forniti né alla dottoressa Kelsey né a nessun altro. E nonostante decine di paesi avessero già introdotto farmaci simili, nonostante la pressione delle ditte farmaceutiche, Francis Kelsey si oppose ed ebbe ragione. Salvò migliaia di vite. Oggi, tuttavia, grazie al recupero di documenti mai resi noti della Food and Drug Administration e pubblicati nel 2020 in un articolo del New York Times, sappiamo che in realtà la talidomide entrò anche negli Stati Uniti. In parte attraverso una campagna di marketing sottobanco della Richardson Merrill, che, convinta dell'approvazione della Food and Drug Administration, diffuse numerosi campioni dei suoi sedativi e antinausea ai medici statunitensi, e in parte attraverso il passamano di farmaci giunti dall'Europa, provocando anche qui la nascita di bambini con pesanti malformazioni. Tutto si complica. Nuovi pezzi si aggiungono a una storia che già facciamo fatica a ricostruire. In ogni caso, la dottoressa Kelsey evitò il peggio, un compito che, come dice, riteneva facile, ma che facile non fu.
It just so happened that my first application was for the drug thalidomide. I got this because I was new and they thought I should have an easy one to start on.
Il mercato dei farmaci è stato senza dubbio in quegli anni una sorta di Far West, che oggi, per fortuna, in buona parte si è riusciti a regolamentare. Trial clinici, farmacovigilanza, post-marketing, esistono meccanismi di controllo che dovrebbero garantire che simili vicende non accadano più. Ma l'attenzione non è mai abbastanza.
La talidomide ora è utilizzata, quindi fu tolta dal mercato, e poi venne scoperto per caso che ha un effetto molto potente per la lebbra e per la psoriasi e per il mieloma multiplo. Quindi questo ritorniamo negli anni 60, dove per caso Judah Folkman scoprì che la talidomide aveva un forte effetto antiangiogenico, e adesso la talidomide è il farmaco di elezione per pazienti affetti da mieloma multiplo. E a questi pazienti vengono dati due derivativi della talidomide che si chiamano lenalidomide e pomalidomide. Ma la cosa peggiore che purtroppo sta succedendo è che funziona molto bene per la lebbra, e la lebbra è endemica in Brasile ed è l'unico farmaco che il governo brasiliano passa gratis, e quello che succede è che lo usano, se lo passano tra persone che non sanno tutta la storia della talidomide. E quindi si sta assistendo alla nascita di quella che si chiama seconda ondata di bambini talidomidici. Oltre ad aver fatto nascere tantissimi bambini malformati, la talidomide ha causato un numero imprecisato di aborti, si stima nelle decine di migliaia di aborti, e quello che sta succedendo in Brasile è che le donne incinta, non volendo il bambino, prendono la talidomide perché sanno che fa abortire. Molte volte questi aborti non vanno a buon fine e nascono dei bambini altamente deformati. Negli adulti la somministrazione della talidomide, appunto per il mieloma multiplo, a lungo andare può causare neuropatie, che erano quelle che erano state messe in luce da Francis Kelsey in America.
Come si fa a risarcire una vita? Nessun risarcimento è possibile. Il debito resterà per sempre. Ma almeno il diritto di tale risarcimento va affermato. E mi riferisco qui a chi ancora cerca questo riconoscimento, a chi avrebbe bisogno di un'assistenza, ma anche a chi ha vissuto e vive, nonostante i limiti, la sua vita con pienezza e vuole sapere la verità. Quando si toccano storie simili, chi le racconta finisce per diventare parte della storia e ne sente la responsabilità. Vorremmo raccontare la verità, anzi, le verità nascoste dietro documenti, soprusi, interessi particolari, voci e storie che si sovrappongono. Finiamo per aggiungere tasselli, metterli insieme, rimescolarli, per farli risuonare ancora, ascoltando chi magari queste storie le ha vissute sulla propria pelle, o chi, come Luisa Guerrini, ne ha fatto uno dei motivi della propria vita. Grazie ancora alla nostra ospite e al suo prezioso lavoro. La tragica storia della talidomide rimane una storia esemplare della nostra epoca, una vicenda a cui ancora oggi si aggiungono pezzi e frammenti di vite. Per questo, una storia che dobbiamo continuare a raccontare.